Domenica 13 settembre, 24esima settimana del tempo ordinario, prima lettura. In ogni relazione dell'uomo con l'uomo, il Signore nostro Dio ha fissato, stabilito, rivelato, scritto delle regole. Queste regole vanno tutte osservate, perché solo l'obbedienza ad esse rende vera la relazione che necessariamente dobbiamo noi stringere o vivere con il nostro Dio. Poiché sono regole e statuti stabiliti da Dio, dal Creatore dell'uomo, e si obbligano all'obbedienza a ogni uomo. Non vi è un solo uomo sulla terra che possa disobbedire ad essi. Chi non osserva queste regole e questi statuti vivrà con il suo Dio una relazione che non è di verità, ma di falsità e di menzogna. Le regole da osservare nelle relazioni dell'uomo con l'uomo sono tante. Si inizia da 10 comandamenti e si completa l'obbedienza con il discorso della montagna di Gesù. Si inizia dal primo capitolo della Genesi e si finisce all'ultimo capitolo dell'Apocalisse. Ogni regola ben osservata nelle relazioni con gli uomini conferisce verità alla nostra relazione con Dio. Una regola non osservata con gli uomini conferisce falsità alla nostra relazione con il nostro Creatore e Signore. Il perdono è una di queste regole date da Dio all'uomo, leggiamola. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. La relazione con l'uomo, secondo questa regola, diviene vera, si fa vera, quando noi perdoniamo l'offesa al nostro prossimo. Posta nella verità la nostra relazione con l'uomo, con il perdono delle offese, possiamo porre nella verità la nostra relazione con il Signore, nostro Dio. Poiché ogni regola trasgredita offende direttamente Dio, che è l'autore e il Signore di ogni legge, anche noi abbiamo bisogno di chiedere a Lui perdono. Noi abbiamo perdonato, abbiamo osservato la sua regola, anche Lui osserva la sua regola, ci concede il perdono. Se noi le regole le trasgrediamo, Lui non potrà osservare le sue regole. E se Lui non le può osservare, noi moriamo nei nostri peccati. Per noi non c'è salvezza. Il perdono del Signore è necessario per ritornare nella vita. Ecco le regole stabilite dal Signore per avere noi accesso al suo perdono. Leggiamo Siracide 27:30, 28:9. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i suoi peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, chi espirà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricordi i precetti e non odiare il prossimo. L'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori d'altrui. Astieniti dalle risse e diminuirai i peccati, perché l'uomo passionale attizza la lite. Un uomo peccatore semina discordia tra gli amici e tra persone pacifiche diffonde la calunnia. Queste regole, questi precetti sul perdono vanno sempre osservati. Sono la condizione perché il Signore conceda a noi il suo perdono. Ma c'è una seconda verità che va messa bene in luce. I precetti dati a noi dal Signore sono tanti. Ogni giorno noi pecchiamo contro di Lui. Se non pecchiamo con le opere, pecchiamo con le parole. Se non pecchiamo con le parole, pecchiamo con i pensieri. Se non pecchiamo con le azioni, pecchiamo con le omissioni. Sapendo che noi pecchiamo molte volte al giorno e che per ogni peccato abbiamo bisogno del suo perdono, sempre dobbiamo perdonare al nostro prossimo. Questa verità viene così annunciata dal testo sacro del Siracide. Ricordi i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo e dimentichi gli errori altrui. Se io che devo osservare alla perfezione i 10 comandamenti, tutto il codice dell'amore verso il prossimo stabilito dal mio Dio, tutto il discorso della montagna, parola per parola, posso odiare il prossimo? Posso non perdonarlo? Se non lo perdono, Dio mai potrà perdonarmi. Ma se Dio non mi perdona, vivrò nella morte per sempre. Senza il perdono del mio Dio, la mia vita mai potrà divenire vita umana. Sarà avvolta da una disumanità che diventerà sempre più disumana. Basta veramente un nulla per vivere una vita veramente umana, vita nella pace e nella verità del nostro Dio. Basta perdonare sempre le offese dei fratelli, saremo sempre perdonati noi. Noi perdoniamo e Dio perdona noi. Il guadagno è tutto di chi perdona le offese al prossimo. Seconda lettura. L'Apostolo Paolo dona ai discepoli di Gesù una regola altissima a cui prestare ogni obbedienza. Questa regola è semplice da annunciare. Come Cristo è vissuto, è morto e risorto per noi, così noi dobbiamo vivere, morire, fare ogni altra cosa per dare vita ai nostri fratelli. La vita dei fratelli e della nostra vita. Qual è la conseguenza di questo principio, di questa regola e di questo precetto? Se vogliamo che i nostri fratelli ricevano vera vita, vita piena, dobbiamo noi dare loro la nostra vita. Due esempi ci aiuteranno. Il sapore dei cibi viene dal sale. Se il sale vuole dare sapore ai cibi, deve sciogliersi nell'acqua, perdere la sua vita. Perdendo la sua vita, dona sapore ad ogni cosa. La luce in una casa veniva un tempo dalla lampada a olio. Se l'olio voleva dare luce, era necessario che esso perdesse la sua vita, trasformandosi in fiamma. Lui si consuma, la casa adesso viene illuminata, rischiarata. Ora, il cristiano non è stato costituito da Cristo Gesù sale della terra e luce del mondo? Ecco la vocazione del discepolo di Gesù, consumarsi perché ogni altro uomo riceva vita. Ecco come l'Apostolo Paolo annuncia questo precetto di vera vita. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. In questo precetto è la negazione di ogni egoismo. Viene innalzato sul candelabro il principio della vera carità, del vero amore. Il cristiano spende bene la sua vita quando vive per gli altri e per gli altri anche muore. Vive e muore perché tutti entrano nella vera vita e la vera vita è quella che dona Cristo Signore. Il dono della vita del cristiano è necessario perché ognuno possa entrare nella vera vita di Cristo. Allo stesso modo che il dono della vita di Cristo è stato necessario perché noi tutti entrassimo nella vita del Padre, per opera dello Spirito Santo. Vita da vita, Cristo è morto ed è risorto per darci la sua vita, nella quale è la vita del Padre. Noi viviamo e moriamo per dare la nostra vita ai fratelli, nella quale è la vita di Cristo Gesù. Regola che va sempre rispettata, se vogliamo che il mondo intero entri nella vita. Leggiamo Romani 14, 7, 9. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato in vita, per essere il Signore dei vivi e dei morti. La vita di Cristo Gesù diviene per noi la regola, il precetto da vivere. Gesù ha dato la vita al Padre. Lui è vissuto per il Padre, ma è morto per il Padre. Il cristiano, anche lui, è chiamato a vivere per Cristo Gesù e anche a morire per Cristo Gesù. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Se della nostra vita ne abbiamo fatto un dono a Cristo, sempre per Cristo essa va vissuta. Se la nostra vita è in un deserto, nel deserto la viviamo per Cristo Signore. Se è su una croce, sulla croce la viviamo per Cristo Signore. Se è nella sofferenza, nella sofferenza la viviamo per Cristo Signore. Se è nella gioia la viviamo per Cristo Signore. Anche la morte va vissuta facendo un dono della vita a Cristo Signore. Quando viviamo questa regola, scompaiono gli uomini. Scompare tutto il mondo, rimane solo Cristo Signore, al quale abbiamo dato la nostra vita e per il quale essa va interamente vissuta. Come la vita di Cristo è stato un dono al Padre, così la vita del cristiano è un dono a Cristo Gesù. Se è un dono, essa non ci appartiene più, essa è di Cristo. Se Cristo Gesù prende la nostra vita, sa Lui come essa dovrà essere spesa. Ecco la risposta del cristiano in ogni evento della sua vita. Così Gesù vuoi, così sia fatto, la tua volontà e la mia volontà. Lettura del Vangelo. Oggi Gesù dà a Pietro la regola del perdono. Leggiamo prima la storia. Lamech aveva stabilito la legge della vendetta senza alcuna misura. Lamech disse alle mogli: Ad e Zilla, ascoltate la mia voce. Moglie di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 70 volte sette. Genesi 4, 23, 24. Il Signore stabilisce la vendetta con misura. Quando alcuni uomini litigano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un'ammenda, secondo quanto imporrà il marito dalla donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido. Esodo 21, 22, 25. Cristo Gesù abolisce ogni vendetta. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e togliti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a accompagnarlo per un miglio, tu con lui fane due. Da a chi ti chiede e a chi desidera te un prestito di non voltare le spalle. Matteo 5, 28, 42. Oggi Gesù proclama la legge del perdono sempre incondizionato. E Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. 70 volte sette significa sempre, per sempre, per sempre. Non ci sono restrizioni nella legge promulgata da Cristo Gesù sul perdono che un uomo deve a un altro uomo. Leggiamo il testo di Matteo 18, 21, 35. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse, Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldarsi il suo debito. Allora il servo posato a terra lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. E il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari, lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonate di cuore ciascuno al proprio fratello. Quanto Gesù insegna non ha bisogno di nessun ulteriore commento. Il testo è di una chiarezza divina. Tuttavia è giusto che ci soffermiamo su un versetto del racconto, eccolo. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari, lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che deve. Osserviamo quanto è avvenuto. Il padrone si comporta con il servo che gli doveva 10.000 talenti con rara umanità. Non gli concede altro tempo per poter sossaldare il debito, glielo condona. Con il servo ha un comportamento davvero signore, davvero uomo. Non gli rivolge neppure una parola che non sia di altissimo rispetto. È un vero signore, un vero uomo, una persona che sa fare solo il bene. Il servo al quale tutto è stato condonato è un malvagio, una persona cattiva, uno spietato, uno senza alcuna compassione, ma anche senza alcuna umanità. È un violento, un crudele, un uomo senza cuore. Al grande bene ricevuto risponde con un grande male. Lui è stato trattato da uomo, lui tratta il suo compagno da non uomo. Potrà mai il Signore trattarci da uomini? Se noi trattiamo i fratelli da malvagi, anche lui diventerà malvagio con noi. Userà la nostra stessa misura. Si compie per noi la parola del Salmo: con l'uomo buono tu sei buono, con l'uomo integro tu sei integro, con l'uomo puro tu sei puro e dal perverso non ti fai ingannare. Salmo 18, 26, 27. Se noi trattiamo i nostri fratelli da uomini con grande umanità, anche il Signore ci tratterà con grande umanità. Se noi siamo disumani con i nostri fratelli, allora il Signore è obbligato a comportarsi con noi con tutta la verità e potenza della sua giustizia. Anche questa è verità del nostro Dio. La Vulgata così ha tradotto il Salmo citato dal testo ebraico: cum sancto sanctus eris, et cum viro innocente innocens eris, et cum electo electus eris, et cum perverso perverteris. Salmo 17, 26, 27. È come se il Signore con il perverso cambiasse la sua natura e si pervertisse, al fine di manifestare tutta la potenza della sua giustizia. Una cosa oggi appare chiara ed evidente: il Dio della Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, di certo non è il Dio che noi adoriamo. Il Dio che noi adoriamo è stato svuotato di ogni sua verità e di ogni fedeltà alla sua parola. Ultima verità da aggiungere: se non ci colmiamo di tutto l'amore del Padre per la grazia di Cristo nella comunione dello Spirito Santo, il nostro cuore rimarrà sempre di pietra. Un cuore di pietra sarà sempre malvagio e crudele, spietato e senza alcuna misericordia. Una pagina del Vangelo si può vivere se si vive tutto il Vangelo, Questa verità oggi non è nel cuore del discepolo di Gesù. Madre di Dio, vieni in nostro aiuto, fa che colmiamo dell'amore del Padre il nostro cuore. Saremo misericordiosi come Lui è misericordioso. Amen.